Radio Didattica. Contenitore multimediale di approfondimenti formativi.
Podcast per l'esame del corso di Repubblica e Impero nella riflessione strategica americana, professor Tonello, anno accademico 2009-2010. Question time. Il professore risponde alle domande degli studenti del corso.
Professore, qual è la differenza tra impero e repubblica?
Un impero è necessariamente un'organizzazione statale di tipo multinazionale, quindi che comprende vari popoli, varie lingue, varie nazioni e in genere si forma per conquista di nuovi territori. Un tipico esempio è l'impero romano, che partendo da Roma prima si espande alla penisola italiana e poi conquista anche parti della Germania, la Francia, arriva fino in quella che oggi è la Gran Bretagna, la Spagna e le coste del Nord Africa. Una repubblica è essenzialmente un sistema politico basato sull'autogoverno dei cittadini e quindi una forma di rappresentanza politica in cui i dirigenti vengono eletti in genere a cadenze periodiche. Le repubbliche nell'antichità sono sempre state di piccole dimensioni su territori limitati. Gli Stati Uniti sono stati il primo esperimento di repubblica su un territorio molto esteso e infatti in sede di discussione della Costituzione uno dei dubbi che travagliavano i padri fondatori era appunto se un ordinamento repubblicano avrebbe potuto sussistere, avrebbe potuto durare su un territorio così vasto.
Perché i fondatori delle prime colonie americane consideravano il mondo, e in particolare l'Europa, irrimediabilmente corrotto?
Dobbiamo tornare al momento in cui i puritani abbandonano l'Inghilterra. I puritani erano una setta protestante cosiddetta separatista, cioè che cercava di vivere secondo i dettami della propria fede in una situazione distinta da quella di altre denominazioni protestanti o addirittura dei cattolici. I puritani volevano autogovernarsi senza rapporti con il resto del mondo, che appunto consideravano corrotto, e quindi vengono prima costretti all'esilio dall'Inghilterra e vanno in Olanda, e in Olanda organizzano questa spedizione in America che si realizza a metà del 600 con la creazione della prima colonia sul territorio americano, cioè quella del Massachusetts. Il regime politico-religioso dei puritani è quello che lascia la sua impronta sulla storia culturale e politica degli Stati Uniti, che si considerano da allora un paese radicalmente diverso da tutti gli altri. C'è un'idea di eccezionalità nella nascita degli Stati Uniti e dei loro ordinamenti politici, una eccezionalità che sarebbe legata al carattere speciale del rapporto fra gli Stati Uniti e un essere supremo. Gli Stati Uniti sarebbero la forma moderna del popolo eletto che era stato Israele.
Perché si parla di destino manifesto a proposito dell'espansione degli Stati Uniti, prima sul continente americano e poi su scala globale?
Le colonie inglesi sul territorio americano dopo il Massachusetts si moltiplicano, vengono create colonie in Virginia, nel Maryland, a New York, in Pennsylvania e altre. Queste colonie diventano indipendenti a seguito della guerra d'indipendenza fra il 1776 e il 1781. A quel punto occupano una stretta striscia di territorio costiero lungo l'Atlantico, dal confine canadese fino al confine di quella che è adesso la Florida, che allora era spagnola, ma queste colonie si considerano una terra di immigrazione e quindi è implicito nella loro stessa formazione che a un certo punto si estenderanno al di là della catena montuosa degli Appalachi nelle grandi praterie americane che in quel momento sono occupate da varie nazioni indiane. Quasi subito dopo l'indipendenza e la stesura della Costituzione che avviene nel 1787, la colonizzazione al di là degli Appalachi inizia a diventare consistente, quindi si creano i primi stati al di là delle montagne, in particolare il Kentucky e il Tennessee, e poi progressivamente c'è questa spinta verso ovest che conduce coloni a installarsi in vari territori come l'Ohio, il Michigan, l'Illinois. Naturalmente c'è anche una forte spinta all'espansione verso sud, in cui all'inizio del 1800 il Texas, l'Arizona, il New Mexico e la California sono ancora territori messicani, il Messico è una colonia spagnola, e questi territori diventano l'oggetto di una prolungata contesa con il Messico. A un certo punto il Texas si dichiara indipendente nel 1836 e chiede l'unificazione con gli Stati Uniti, che avverrà qualche anno dopo. E nel 1848 poi c'è una guerra vera e propria con il Messico, a seguito della quale i territori che sono oggi Arizona, New Mexico e California diventano parte degli Stati Uniti. È in questa fase, a metà 800, quando ancora le grandi praterie sono sostanzialmente non colonizzate e la costa del Pacifico in realtà ha solo dei piccolissimi insediamenti come San Francisco, è in questo periodo che si comincia a parlare di un destino evidente, di un destino inevitabile degli Stati Uniti a raggiungere il Pacifico, quindi a diventare una nazione di dimensioni continentali che ha come confini appunto i due oceani. E questa espressione destino manifesto, creata da un giornalista che si chiamava O'Sullivan nel 1845, diventa poi il simbolo dell'espansione americana su tutto il continente e successivamente a livello globale.
Quali sono le fasi dell'espansionismo americano?
C'è la fase a cui accennavo prima, di completamento della conquista dei territori fra i due oceani, completamento che avviene verso la fine del XIX secolo, attorno al 1880, con la sconfitta delle ultime tribù indiane, e c'è poi una fase successiva di espansione, però molto limitata, nel senso che per una varietà di ragioni, in particolare perché le élite americane diffidano dei popoli non protestanti ma cattolici, e anche per un senso di superiorità razziale di quello che sono gli Stati Uniti all'epoca. Per questo motivo in realtà la conquista di nuovi territori sostanzialmente si ferma e ci sono soltanto piccole annessioni. Nel 1898 c'è una guerra con la Spagna attorno alla questione di Cuba, guerra che conduce all'incorporazione di Porto Rico, che è un'isola dei Caraibi, ma non di Cuba stessa, che rimane per molti anni un protettorato americano ma non viene mai inglobata negli Stati Uniti. E lo stesso nelle Filippine, che pure erano una colonia spagnola, gli americani, dopo una lunga guerriglia contro gli insorti che rivendicano l'indipendenza, amministrano le Filippine fino al 1935 ma non le annettono. Vengono annesse invece alcune isole del Pacifico che sono considerate utili a fini strategici come le Hawaii e Guam, ma comunque diciamo sostanzialmente l'espansione territoriale degli Stati Uniti si ferma con l'anno 1900, questo per i motivi che si dicevano prima, cioè per una reticenza a incorporare popolazioni di religione o di etnia diversa all'interno dell'organismo politico Stati Uniti.
Perché l'Unione Sovietica è stata definita l'impero del male?
Ma la storia dell'Unione Sovietica risale al 1917, quando scoppia la rivoluzione in Russia contro il proseguimento della guerra voluta dallo zar. La prima guerra mondiale era scoppiata nel 1914 e vedeva alleati Russia, Francia e Gran Bretagna, più tardi l'Italia, da una parte, contro gli imperi centrali, cioè Germania e Austria-Ungheria. Sul fronte orientale la guerra va male per l'impero zarista e questo provoca una serie di rivolte che culminano nell'ottobre del 1917 con la rivoluzione che rovescia lo zar e il governo Kerensky, e quindi il 7 novembre viene proclamata la Repubblica dei Soviet. Il potere sovietico immediatamente firma la pace con la Germania ed esce dalla guerra. C'è però una lunga fase di guerra civile in cui le forze controrivoluzionarie, cioè le forze fedeli allo zar, vengono appoggiate dalle potenze europee e anche da un contingente americano. Quindi c'è, diciamo, un'ostilità fra Stati Uniti e Unione Sovietica che risale alla stessa fondazione di questa entità politica, una ostilità che verrà poi messa tra parentesi durante la Seconda Guerra Mondiale per la lotta comune contro il nazismo, ma già alla fine della Seconda Guerra Mondiale, quando tecnicamente i due paesi sono ancora alleati, c'è una profonda diffidenza da parte dell'amministrazione Truman nei confronti dell'Unione Sovietica, sospettata di voler espandere il suo dominio sui paesi confinanti, in particolare Polonia, Cecoslovacchia, Romania e Bulgaria, e quindi questa ostilità si traduce poi, partita dal 1947, nello scoppio di quella che è stata definita la Guerra Fredda, cioè un lungo periodo di confronto, di corsa agli armamenti tra le due superpotenze, che non sfocia mai in uno scontro aperto, ma che è invece un periodo di confronti locali in vari paesi del mondo. Nel 1950 c'è la guerra di Corea, che finisce con un armistizio nel 1953, poi negli anni 60 c'è la guerra nel Vietnam, che finisce soltanto nel 1975, nel 1962 c'è la cosiddetta crisi dei missili a Cuba, perché a Cuba c'è stata nel 59 la rivoluzione che ha portato al potere Fidel Castro, e tutti questi episodi sono legati a questo confronto fra le due superpotenze che considerano i propri modelli economici e politici radicalmente compatibili fra loro. Il confronto, come si sa, prenderà fine soltanto nel 1989 con la caduta del muro di Berlino, nel 1991 con lo scioglimento dell'Unione Sovietica propriamente detta.
Perché il nazionalismo americano è così forte anche oggi, durante la presidenza di Obama?
Il nazionalismo americano ha le sue origini molto lontano nel tempo, nell'eccezionalismo americano di cui abbiamo parlato, nell'idea che gli Stati Uniti siano un paese speciale, un paese che ha un rapporto privilegiato con Dio, e quindi è un nazionalismo, per così dire, di lunga durata, che tocca vari settori della popolazione in profondità. Gli Stati Uniti non si considerano un paese normale, un paese come gli altri. E infatti, benché le Nazioni Unite siano una creazione degli Stati Uniti, nascono nel 1945 sulla base di un progetto che era stato già quello della Società delle Nazioni nel 1919, nonostante questo c'è una forte diffidenza nei confronti di larghe fasce della popolazione americana verso le Nazioni Unite, che considerano una entità esterna che mette in discussione la democrazia americana e la sovranità del popolo che si esprime nella Costituzione. Quindi il nazionalismo americano ha una base di massa difficile da trasformare o ridurre. Sicuramente la presidenza Obama è arrivata in un momento in cui questo nazionalismo appariva in crisi a causa delle guerre iniziate da George W. Bush in Afghanistan e in Iraq. Obama ha dal punto di vista del discorso, cercato di riallacciare delle relazioni con il resto del mondo, in particolare con i paesi arabi, molto deteriorate dopo l'11 settembre 2001. Però questo sforzo di Obama per rilanciare il dialogo, ridurre gli armamenti attraverso degli accordi con la Russia e altre iniziative di pace, questo sforzo ha sempre come limite il fatto che una parte sostanziale della popolazione americana ha una visione del tutto parrocchiale del ruolo degli Stati Uniti nel mondo e quindi non accetta una messa in discussione del ruolo egemonico che è stato proprio degli Stati Uniti fin dal 1945. Quindi gran parte della difficoltà di Obama da questo punto di vista consiste nel convincere i suoi concittadini piuttosto che nel convincere i governi europei oppure asiatici. Il nazionalismo americano rimane forte e del resto non è estraneo allo stesso pensiero di Obama, che la notte in cui fu eletto si presentò ai suoi sostenitori a Chicago sottolineando l'unicità degli Stati Uniti, dicendo: tutti coloro che pensavano che gli Stati Uniti non sono un paese dove qualsiasi cosa può avvenire, parlando della propria elezione, quindi per la prima volta un nero alla presidenza degli Stati Uniti, tutti coloro attraverso questa elezione hanno avuto la loro risposta. Quindi Obama si colloca all'interno di questa tradizione, anche se certamente ne dà un'interpretazione multilateralista e non unilateralista come Bush.
Radio Didattica. Contenitore multimediale di approfondimenti informativi.
Stai ascoltando i podcast di Radio Bue, la web radio degli studenti dell'Università di Padova, www.radiobue.it.